Eccoci qui per questo sabato 25 ottobre, Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa, trasmissione dedicata alle sonorità del continente africano che vi terrà compagnia fino alle 18. 06 49 17 50 il contatto telefonico. E non smetteremo mai di ricordarvelo, Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa radio, il conto corrente postale è 61 80 40 01, intestato Radio Onda Rossa, via Rossi 56 Roma, o se volete potete passare qui nei nostri studi, oppure dal nostro sito potete trovare tutte le modalità per fare dei pagamenti per sostenere Radio Onda Rossa. Radio Africa è una trasmissione musicale, ma a volte ci occupiamo anche di raccontarvi un po' dell'Africa. Questa volta, questo sabato, cercheremo di parlare della Libia, di trovare un filo di ragionamento su quello che sta avvenendo in quello che i giornali con un po' di superficialità definiscono il caos libico. Faremo anche un collegamento con una giornalista freelance che appunto ha vissuto in Libia e conosce la situazione. Di parlare della Libia, un po' di selezioni musicali, e allora lui si chiama Ebo Taylor. Ebo Taylor è una delle maggiori figure nella scena dell'highlife ghaniano, e durante il periodo del 1950 lui si è poi andato a Londra a studiare e poi ritornato in Ghana, ha prodotto tantissimi album. Nel 2010 è stato scoperto con Love and Diff, album Afrobeat, che appunto ha fatto ritornare in auge questo maturo musicista. Dal questo album noi ci ascoltiamo il brano Nganga, e lui è Ebo Taylor.
Come inside, go back to the jam, go back. Let's show you your best.
Taylor, questo splendido musicista ormai alle soglie degli 80 anni che appunto sta riscoprendo questa sua nuova giovinezza. Sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. E allora ce n'è un altro signore, anche lui abbastanza attempato, ma solamente dal punto di vista anagrafico. Si chiama Orlando Julius, ha cominciato a suonare intorno agli anni 60, lui viene dalla Nigeria ed è riuscito a mettere insieme il sound africano con i ritmi del soul, dell'R&B, ed è insieme al suo gruppo, il Super Afro Soul, è stato veramente uno dei musicisti più interessanti della scena musicale nigeriana. Ebbene, nel 2014 insieme agli Heliocentric ha cominciato a registrare un disco nello studio in North London, dove ha messo in campo dei pezzi che erano inediti insieme a questo gruppo inglese che insomma ha lavorato con altri artisti africani, per cui l'Etiope Astatake. Ebbene, questo è un album che già in cui brani vi abbiamo già proposto, ma è stato veramente una delle cose più belle che sono uscite quest'anno. E allora proprio da questo album di Orlando Julius, il brano Love the Neighborhood. Julius, ebbene i puristi oxfordiani della lingua inglese, insomma, mi hanno rimproverato via telefono, ma d'altra parte questo titolo è scritto in pidgin, perché appunto Orlando Julius è nigeriano e loro parlano in pidgin, quindi qualcosa che assomiglia un po' vagamente all'inglese, quasi impronunciabile. Ma a parte tutto, ritorniamo e manteniamoci sempre in linea con Nigeria. Lui è Fela Ransome Kuti e i suoi Africa 70, un brano che risale appunto al 1971, che si intitola Who Are You, brano che loro suonarono dopo che erano ritornati in Nigeria dopo un tour che avevano fatto in Inghilterra. Si racconta che Who Are You, cioè chi sei, fosse la domanda che fece un ascoltatore un po' anziano vedendo il concerto di Fela, e disse: chi sei? sei tu che fa tutto questo rumore, perché evidentemente non erano abituati a questo stile afrobeat che cominciava a prendere corpo, che cominciava insomma a nascere in quegli anni. E Fela gli rispose: io sono qualcuno con cui tu dovrai fare i conti per parecchio tempo, sentirai spesso e a lungo parlare di me. Beh, non aveva tutti i torti Fela.
دارو زمان شروع من يمشي العالم.
E allora alle 16:50, come appunto preannunciato, cominciamo a parlare della Libia. Abbiamo detto che questa puntata di Radio Africa sarà dedicata a un'analisi della situazione libica, perché appunto era il 23 ottobre del 2011, praticamente quasi tre anni fa, quando Gheddafi fu catturato e ucciso il 20 di ottobre, e il 23 ottobre le autorità della transizione avevano proclamato la liberazione totale del paese al termine di 8 mesi di conflitto, con l'intervento anche degli aerei della NATO, della Francia, degli Stati Uniti e anche dell'Italia. Ebbene, a 3 anni da questa dichiarazione diciamo che c'è poco da festeggiare, perché ancora il contesto è molto difficile. Ci sono delle lotte fra le varie milizie che coinvolgono Tripoli, Bengasi, Misurata, insomma quasi tutta la Libia. Noi appunto parleremo di questa situazione con una giornalista freelance, Nancy Porzia, che ha vissuto a Tripoli, che conosce la situazione, che appunto ci parlerà fra circa una mezz'oretta della situazione effettivamente attuale sul campo in Libia. Ma noi vogliamo dare un inquadramento, diciamo così, un po' storico, per renderci conto un po' questa situazione, in quale contesto avviene, ricordando un po' qualcosa che ha a che vedere con la Libia e con la sua storia, perché la Libia è stata uno dei pochi paesi dell'Africa a sfuggire alla dominazione coloniale, almeno fino all'inizio del XX secolo. Era sempre stata integrata dentro l'impero turco per quasi 3 secoli e mezzo, e questa dominazione aveva introdotto alcuni elementi di modernità, come per esempio l'istruzione primaria, l'insegnamento tecnico, i servizi delle poste, i tribunali, ma tutto questo era successo solamente nelle grandi città, nelle città della costa che si affacciavano verso il mondo mediterraneo. Mentre gran parte della popolazione, la quasi totalità della popolazione, era nomade, viveva ripiegata in se stessa. E le prime attenzioni verso la Libia furono proprio quelle dell'Italia, perché l'Italia aveva da poco ottenuto appunto la sua unificazione. Nel 1870 Roma era diventata la capitale, e quindi l'Italia si affacciava come nuova potenza europea e aveva bisogno di un'espansione coloniale, che da una parte voleva per farsi spazio all'interno dei poteri delle potenze europee, dall'altra perché aveva un problema anche di sovrappopolazione, di disoccupazione, e quindi aveva individuato la Libia come un luogo dove, diciamo così, esportare quella manodopera, quel eccesso demografico. Ed erano i tempi dell'Italia di Giolitti, che appunto si doveva poi riprendere dalla sconfitta di Adua. Quindi nel 1911 cominciò l'avventura militare italiana in Libia, ma fu un'avventura che trovò una resistenza anche accanita, sia da parte dei libici. L'Italia dichiarò guerra ufficialmente all'impero turco-ottomano, ma la resistenza libica fu piuttosto difficile da ridurre, tant'è che questa occupazione, questa guerra durò almeno fino al 1931, proseguendo fino al 1937. E poi ci furono anche degli ufficiali turchi che se ne andarono a combattere insieme ai libici. La resistenza libica fu guidata da lì Mukhtar, ebbe un nucleo centrale soprattutto nella Cirenaica, dove c'era dove c'era soprattutto una confraternita musulmana, quelli dei Senussiti, che aveva come quello che poi sarà il re Idris come leader. E quindi fu fu molto complesso per gli italiani, insomma, questa avventura libica, anche perché poi ci furono anche delle deportazioni massicce della popolazione da parte dei colonialisti italiani. Ci furono campi di concentramento, ci furono dei massacri come quello che avvenne per esempio a Tripoli in seguito agli avvenimenti di Sharashat, dove il 23 ottobre del 1911 furono colpiti degli italiani, morirono 600 soldati, ci fu una rappresaglia ferocissima a Tripoli, dove morirono più di 1800 abitanti fucilati o impiccati. Quindi insomma fu particolarmente difficile per l'Italia questa campagna libica che costò parecchio. E quindi finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia perse sostanzialmente i propri possedimenti d'oltremare e l'ONU decise per l'indipendenza della Libia. In primo luogo decise per l'indipendenza della Cirenaica, e re Idris, che nel frattempo era scappato durante l'invasione italiana in Egitto, fu proclamato emiro della Cirenaica. Poi nel 1951 la Libia divenne effettivamente indipendente.
هذي تطربني وذي تخطبني وذي تعجبني انت فم
ma le Nazioni Unite avevano imposto uno Stato federale, che riuniva tre territori, la Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan, molto diversi fra di loro, perché la Tripolitania, per esempio, era una regione che comunque guardava verso il Mediterraneo, era più sviluppata, c'era un ceto medio urbano. La Cirenaica invece, che verso est era più influenzata dall'Egitto, ha una parte del territorio desertico molto estesa e ci sono una popolazione soprattutto contadina. E poi c'era il Fezzan, che è la zona centrale, quella diciamo così meno popolata o meglio popolata soprattutto da nomadi. Quindi c'era un federalismo che metteva insieme delle realtà molto diverse, ma nel 1951 con questa indipendenza la Libia fu riunificata ed era all'epoca uno dei paesi più poveri dell'Africa, perché appunto i due terzi degli abitanti erano ancora nomadi. E fino alla fine degli anni 50 il regime viveva soprattutto delle sovvenzioni del Regno Unito e degli Stati Uniti. Appunto re Idris, quando fuggì in Egitto, cominciò ad avere dei legami, dei contatti molto forti con il Regno Unito. Nel 53 e nel 54 la Libia firmerà proprio con questi due stati dei trattati di cooperazione economica e di alleanza militare e cedette delle basi militari, quella di Al-Adem di Tobruk al Regno Unito e quella di Velus agli Stati Uniti. Ma intanto le ricerche petrolifere che erano iniziate nel 1914 cominciarono a dare i loro frutti. E così si scoprirono i primi giacimenti e siamo intorno agli anni 55-58. Ma il petrolio creò un po' più difficoltà di quanti problemi potesse risolvere, perché ci fu subito una caduta brutale di tutte le attività produttive e la Libia si mise a importare a prezzi molto alti anche le derrate alimentari e anche i prodotti industriali. I risultati della rendita petrolifera non rimanevano nel paese e ci fu un esodo massiccio dalle campagne verso la città. Ma questa economia basata sul petrolio non poteva dare che impiego che un massimo al 5% della manodopera, una manodopera che peraltro non era neanche molto qualificata. Quindi lo Stato con questi proventi svilupperà l'istruzione, l'esercito, recluterà dei numerosi funzionari, ma questi cambiamenti si rivelarono estremamente pericolosi e fatali per il regime monarchico di Idris, perché un'opposizione cominciò a prendere corpo, un'opposizione che si rifaceva al nasserismo, a quei modelli radicali che all'epoca c'erano in Algeria e in Siria, e voleva delle riforme liberali e democratiche, un controllo dello Stato sui proventi petroliferi e la rottura con gli inglesi e con gli americani. Iniziò con gli studenti, questo movimento poi comincerà a guadagnare anche un certo consenso fra le classi povere delle città, fra i contadini e anche fra le élite nazionali. Nasce in Parlamento un partito che si chiama Partito del Popolo che si avvicina anche all'Egitto e ai paesi arabi, e l'esercito, dove nell'esercito Nasser aveva un grande prestigio, rimase traumatizzato dagli esiti della guerra arabo-israeliana del 1967. E quindi l'esercito decise di passare all'azione e, approfittando di un viaggio di Re Idris all'estero, lo depose, e quindi ci fu il colpo di Stato del 1 settembre 1969, colpo di Stato che cambierà la storia della Libia. الكذب حرام وشي نوعان، الكذب ليس منا. E allora, sempre l'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto 06 49 17 50. Stiamo parlando della Libia e fra non molto sentiremo appunto questa giornalista freelance Nancy Porcia, che sta a Tripoli, che ci racconterà un po' com'è la situazione, ma nel frattempo cerchiamo di appunto raccontare una, per sommi capi naturalmente, quella che è stato il percorso di questo paese dall'indipendenza, dalla invasione italiana del 1911 fino appunto agli ultimi eventi. Siamo arrivati al 1969, primo settembre, il colpo di Stato dei giovani colonnelli guidati da Gheddafi, che abbatté il regime di Re Idris. Fu costituito un consiglio della rivoluzione animato appunto da Gheddafi, che proclamerà la Repubblica Araba Libia. E Gheddafi cerca soprattutto di sembrare, di apparire come l'erede spirituale di Nasser, che da parte sua sembra averlo voluto consacrare tale quando nel 1961 disse che mio fratello Muammar è il protettore del nazionalismo arabo, della rivoluzione araba e dell'unità araba. La terza teoria universale, che sostanzialmente individua il comunismo ateo e il capitalismo occidentale come nemici, dovrà poi essere sviluppata nel libro verde, la cui prima parte fu resa pubblica solamente nel 1976. La politica nazionalista di Gheddafi comporterà all'espulsione di 20.000 italiani, e poi la Libia reclamerà dal 1970 e otterrà l'evacuazione delle basi straniere. Finirà il suo neutralismo, comincerà ad acquistare armi dalla Francia, così anche come dall'Unione Sovietica, e il nazionalismo spingerà la Libia a partire dal 1971 a reclamare il controllo del suo petrolio e a cercare di ottenere il massimo delle risorse finanziarie dall'aumento esponenziale del prezzo dell'oro nero che esploderà poi nel 1973. Nel 73 le autorità lanceranno due rivoluzioni, la rivoluzione culturale fondata sull'Islam e una rivoluzione popolare che si concretizzerà nella formazione di comitati popolari. Nel 70 si decreterà il passaggio alla democrazia popolare diretta e l'anno successivo la Libia fu proclamata al-Jamahiriya, e cioè Stato Popolare. E Gheddafi fece una politica di cooptazione dei capi delle tribù, e naturalmente poi operò anche una repressione feroce nei confronti delle opposizioni. Dal punto di vista internazionale la Libia eserciterà un ruolo di potenza regionale, perché interverrà militarmente nella crisi del Chad, finanzierà molti movimenti di liberazione in Africa e anche all'estero, si metterà di traverso rispetto agli interessi occidentali degli Stati Uniti. Nel 1986 Reagan ordinò il bombardamento sulla Libia, erano i tempi in cui Reagan definiva Gheddafi un cane pazzo. Poi nel 2003 la Libia rientrerà nella cosiddetta legalità internazionale. E naturalmente con i proventi del petrolio Gheddafi costituirà dei fondi sovrani molto ricchi che investiranno all'estero in molti paesi stranieri, investì anche nella Fiat qua in Italia, e quindi la Libia entrerà in qualche maniera anche all'interno di questo processo di globalizzazione che attraverso la finanza ha coinvolto appunto questi fondi sovrani nazionali, soprattutto delle petromonarchie e in questo caso anche della Libia. Ma tutto questo comporta dei cambiamenti anche strutturali nella società libica. Ci sono dei gruppi sociali in ascesa che vogliono condividere le ricchezze del petrolio, ci sono settori che reclamano delle riforme, ma non sono ascoltati, e si pone anche il problema se questa forma di capitalismo dipendente periferico possa in qualche maniera essere riformato o meno, ma si evidenzia anche un concetto di fondo che è l'assenza in Libia di uno Stato-nazione. Quindi questa situazione arriverà a un massimo della crisi nel 2011, si ribella la Cirenaica, dove per esempio riescono fuori le nostalgie senussite, si ribella la Cirenaica, si ribellerà anche l'altra parte della Tripolitania. Scoppia la guerra nel 2011, a febbraio del 2011 scoppia la guerra, e quindi comincia quella trasformazione della Libia che adesso ha portato al caos che in questo momento ci troviamo a, a descrivere. Ci sarà anche un intervento militare straniero che di fatto ristabilisce una posizione di potenza della Francia e dell'Inghilterra a scapito dell'Italia, ma che poi sottende un confronto Stati Uniti-Europa per l'accaparramento delle risorse petrolifiche libiche. E poi naturalmente le fazioni territoriali emergono da questa guerra civile, una guerra civile che assomiglia per certi aspetti a quello che è avvenuto in Somalia, cioè la disintegrazione dello Stato. Ci sono delle spaccature fra Tripolitania e Cirenaica e quindi tutta una situazione in movimento, ma che ha anche degli aspetti estremamente drammatici che si riflettono sui profughi, sulla popolazione. E quindi insomma questo aspetto poi della situazione libica attuale lo affronteremo fra qualche minuto con appunto Nancy Porzia, e nel frattempo vi lascio ancora in compagnia di un brano musicale che ci ha fatto da sottofondo in questo racconto, diciamo così, della Libia. Le si chiama Maluma, viene dalla Mauritania.
قيدنا مراكبنا وجينا قعدنا طول السفر والصبح منين اللي وعينا لف شاي وحد معمر جات جماعة حاطت بينا وتفاقي يغمزني من سر اي معاهدة بالميمون اقوى ترك لا الا تبكيها ما 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 اصبر امست لي سدار الفلا ما الفت كل حرث لها ونيعرك بعد ما كانوا فيها خرد يصطدرها مثل اصطياد الشرد لا طارب فيها ولا مطرب فسبحانك اللهم ما ما
Allora, Radio Onda Rossa, 17:15, questa è Radio Africa, come appunto preannunciato abbiamo in linea Nancy, che è appunto una giornalista freelance, che sta a Tripoli e che ha seguito insomma l'evoluzione della crisi libica. Pronto, ci sei?
Sì, Susanna, ecco, ciao Giacomo, ciao a tutti i radioascoltatori.
E allora, abbiamo fatto un po' un percorso per grandi linee sulla storia libica, siamo appunto approdati a questo fatidico 2011, ma adesso la situazione com'è? Cioè, come sono le forze in campo? I giornali italiani parlano poco e male della Libia, forse ci puoi dare qualche indicazione di massima per farci un quadro della situazione?
Innanzitutto tocca specificare che i media mainstream o comunque anche la diplomazia internazionale tende a descrivere il conflitto libico in corso come un conflitto combattuto tra due blocchi, due fazioni compatte. I nazionalisti da una parte, che talvolta vengono addirittura definiti secolaristi, e gli islamisti d'altra parte. Questa semplificazione è dettata da esigenze giornalistiche e da convenienze politiche, chiaramente, perché è più facile leggere un conflitto tanto complesso, che ha chiaramente matrici tribali, un po' riprendendo quello che raccontavi tu, Giacomo, no? Sulla storia libica. È più facile quindi descrivere il conflitto in questo modo. In realtà bisogna fare un primo distinguo tra le due parti del paese, l'est e l'ovest. Nell'ovest, e quindi partiamo dall'est, che forse la situazione è un po' più facile da descrivere. Innanzitutto nell'est il conflitto è di natura assolutamente differente, in quanto appunto la regione orientale della Cirenaica si trova incastrata in una guerra ideologica effettivamente tra i fondamentalisti e i nazionalisti, che poi andremo meglio a definire. Innanzitutto, per quale motivo i fondamentalisti hanno più controllo nel territorio proprio ad est? Perché la città di Derna, storicamente, che è una città sulla costa orientale della Libia, praticamente a 200 chilometri dal confine egiziano, è da sempre la culla dei gruppi filo-chiedisti o comunque appunto simpatizzanti con la rete internazionale di Al-Qaeda. Questa cellula è stata duramente repressa negli anni da Gheddafi, dall'allora Rais Gheddafi, e questi stessi combattenti di matrice ideologica hanno visto nella rivoluzione del 2011 un'opportunità, no, per salire sul palcoscenico, sia per disfarsi del regime, sia per andare ad instillare il loro verbo nella comunità locale. Quindi loro rappresentano una reale minaccia nell'est, i fondamentalisti, e si devono scontrare oggi con due anime fondamentalmente, altre due anime presenti sul territorio, quindi sempre a est della Libia: i federalisti, che sono appunto il movimento che si è venuto a costituire a fine del 2012, e nel 2013 è arrivato ad autoproclamare un governo della regione cirenaica, passando per azioni di forza come il blocco dei terminal nella zona di Brega Ras Lanuf, che ha portato poi a delle perdite sostanziali nelle revenues petrolifere libiche, che hanno di conseguenza poi costretto il governo dell'allora Zeidan a chiudere un accordo con loro, e poi comunque lo stesso Zeidan, diciamo, ha gestito questo accordo in parte con una certa ingenuità, in parte appunto brancolando nel buio, cercando di mettere una toppa ad un problema comunque quasi ingestibile, e proprio il governo Zedan è caduto su quello. E quindi i federalisti si sono poi in realtà associati con le forze che oggi noi chiamiamo nazionaliste, quindi nella regione orientale abbiamo orientativamente due blocchi, i fondamentalisti e i nazionalisti, che hanno è la rappresentanza politica nel nuovo Parlamento di Tobruk, quello eletto a giugno e insediatosi nella città a est di Tobruk, quindi lontano da Bengasi, laddove teoricamente avrebbe dovuto prendere ufficio secondo la Costituzione provvisoria libica, è dalla capitale che appunto ha negli ultimi tre anni dimostrato di essere una sorta di crogiolo, o comunque di essere il vero fronte politico-militare del paese. Tutte le città, perché in Libia poi parliamo di città-stato, no? Anche coloro che hanno combattuto insieme nel 2011 si sono frazionati, hanno iniziato questa guerra di territorio che poi ha portato tutte queste città a mandare delle proprie rappresentanze militari, quindi le proprie milizie nella città, nella capitale, Tripoli, a presidiare il territorio. Quindi il nuovo governo di Tobruk, il Parlamento di Tobruk, proprio per questo motivo si è insediato nella città dell'estremo est, e insieme dal punto di vista militare il nuovo Parlamento di Tobruk è sul territorio in primis con le forze del oramai famoso generale Khalifa Haftar.
Sì.
In seconda battuta con i Tabu, i Tuareg del sud, e anche anche poi in terza battuta con l'esercito governativo, che in realtà è pressoché inesistente. Che cosa è successo? È successo che, avendo Haftar dichiarato guerra ai fondamentalisti nell'est, diciamo che questo generale, un tempo appartenente alle file dell'esercito di Gheddafi, comandante della corazzata libica in Chad, da cui poi è scappato per trovare riparo negli Stati Uniti, dove è rimasto per decenni fino alla sua ricomparsa in Libia durante la rivoluzione del 2011, appunto Haftar in qualche modo ha deciso di fare il lavoro sporco. Per quale motivo abbia deciso di fare lui personalmente il lavoro sporco, magari lo capiamo più in avanti.
Anche quindi, soprattutto per chi fa questo lavoro sporco?
Perfetto, però appunto ora, volendo fare una panoramica rispetto alle forze in campo, diciamo che Haftar è una figura centrale in questo conflitto libico, in questo conflitto politico-militare, in questa fase di transizione libica. E comunque appunto lui ha deciso di fare il lavoro sporco, quindi è diventato l'uomo chiave, ha dichiarato guerra il 16 maggio del 2014, quindi 5 mesi fa, alle forze fondamentaliste nella regione dell'est. Nel frattempo è stato eletto il nuovo governo di Tobruk, che si chiama Casa dei Rappresentanti, a differenza del Congresso Generale Nazionale, che invece è uscente, che però per contrasto è rimasto insediato a Tripoli. E quindi la Casa dei Rappresentanti, come dire, ha lasciato ad Haftar campo libero per combattere i fondamentalisti. Nel frattempo Haftar ha riunito sotto di sé tanti volontari e d'altra parte anche gli uomini dell'esercito regolare, che però uno ad uno, come dire, hanno defezionato negli ultimi tre anni, perché appunto i fondamentalisti che cosa hanno fatto in questi tre anni? Proprio perché i fondamentalisti come dire, riportano una storia di repressione, di violenta repressione da parte del regime di Gheddafi. Per reazione loro oggi sono gli acerrimi nemici dei nostalgici gheddafiani e anche di tutti coloro che a vario titolo hanno preso parte al regime, hanno contribuito alla repressione del regime. Ecco per quale motivo nella regione orientale, quindi a Bengasi e nei dintorni, si assiste dalla rivoluzione del 2011 ad oggi al più alto numero di esecuzioni eccellenti, proprio perché lì ci sono i fondamentalisti, quello è il loro territorio e quindi hanno dato il via alla fine della rivoluzione del 2011 a questa sorta di epurazione della popolazione da queste figure chiave del regime di Gheddafi. È tra le file dell'esercito, è tra le file della magistratura, ecco perché poi chiaramente anche hanno eliminato decine e decine di attivisti politici, perché chiaramente parliamo di forze assolutamente non conciliabili con la libertà di espressione, quindi laddove qualsiasi cittadino si erge a paladino della libertà di espressione e viene eliminato. Soltanto un mese fa Bengasi ha vissuto il cosiddetto venerdì nero, in cui ben, se non erro, 13 persone sono state uccise, tra cui due attivisti politici di 17 e 18 anni, perché appunto questi due ragazzi credevano in una Libia libera attraverso anche le loro esternazioni sui social media. Hanno pagato molto caro un prezzo molto caro per questa loro per questo loro coinvolgimento emotivo per un cambiamento reale nel paese.
Senti Nancy, voglio ricollegare a quello che dicevi a proposito appunto del meridionero di Bengasi. Esistono quindi delle forze all'interno della società libica che ancora non vogliono optare per la soluzione armata e che si cercano di liberarsi da questa logica delle fazioni armate in lotta e che quindi si rifanno un po' ai principi.
È facile capire, se ci si riflette anche solo un minuto, che possono essere numericamente superiori le persone pacifiste, contrarie ad una dinamica di violenza, di guerra armata, nonostante la loro superiorità numerica, se la minoranza è armata, la maggioranza dei civili, degli attivisti politici, della gente che comunque è andata alle urne per esprimere la propria scelta in termini di rappresentanza democratica, comunque non ha lo stesso peso di un uomo armato. Quindi il rapporto poi tra cittadini attivi, tra attivisti politici disarmati e miliziani armati è anche difficile da definire. Quale sia la proporzione giusta perché venga alla luce, no? In una dinamica macroscopica sul territorio, penso che non sia neanche ipotizzabile capire quale possa essere una proporzione reale. Fatto sta che io da più di due anni, oramai da tre anni, seguo la Libia come mio paese come territorio mio di specificità. I libici li conosco abbastanza bene, i libici sono caratterialmente persone pacifiche, hanno una problematica che è quella dell'orgoglio, però al di là di questo è una società basata sulla famiglia. Questa potrebbe sembrare una banalità, perché come la sociologia insegna, la prima istituzione sociologica è in ogni dove la famiglia. In particolar modo però io mi sento di dire che la famiglia è un'istituzione sociale in Libia. In quale senso? Nel senso proprio nei termini del conservatorismo che persiste in Libia. I libici non sono fondamentalisti, i libici sono persone assolutamente moderate per vari motivi. In primis mi sento di dire perché sono tutti sunniti, quindi la, come dire, non c'è quell'aspetto settario che va ad innestare anche dinamiche altre di guerra settaria o anche di, come dire, identità settaria che poi diventa un valore aggiunto o un termine di discriminazione. Sono tutti sunniti, quindi sono assolutamente moderati, anzi adorano lo scambio con lo straniero, che può essere italiano, americano. Sono assetati di sono assolutamente ora non mi viene il termine, ma hanno appunto questa sorta di passione per tutto ciò che è estero. Sì, sono esterofili, assolutamente esterofili. Questo, diciamo, per loro natura, quindi religiosa, politica, perché poi dobbiamo anche imparare scrollarci di dosso le nostre categorie politiche e imparare a analizzare questi paesi con quelle che sono le loro categorie. Quindi laddove noi parliamo di democrazia, di socialismo, comunismo, fascismo, piuttosto che socialdemocratici, per loro la categoria religiosa non è altro che una categoria politica che può segnare non il livello di fanatismo religioso, ma segna semplicemente una lettura differente della realtà in termini politici. Dopodiché non è necessariamente non dobbiamo leggere le etichette che loro usano, che finiscono tutte quante con aggettivi che si rifanno alla religione, non sono necessariamente partiti fondamentalisti.
Certo, senti,
per quanto riguarda, scusami, la parte est del paese. Quindi nell'est del paese abbiamo questa problematica che, più di matrice religiosa, effettivamente lì ci sono sempre stati i fondamentalisti. Gheddafi li ha repressi per 42 anni e oggi loro sono in primissimo piano contro le forze governative e filo governative. Nell'ovest che cosa succede? Nell'ovest invece è in corso una guerra più di natura tribale.
Qui parliamo della zona intorno a Tripoli, per capirci meglio, giusto?
Parliamo della zona intorno a Tripoli, sì. Parliamo della zona che va da Sirte fino alla Tunisia. Mm-hmm. In questa regione che cosa è successo? Che si trovano le città più importanti, le città rivoluzionarie più importanti, quelle che, diciamo, hanno fatto la differenza sul piano militare durante la rivoluzione del 2011. Anche lì rivoluzione, possiamo parlare forse di sommossa popolare, perché appunto la rivoluzione implica un piano, un programma politico precedente, no? Definito. Nel caso della Libia è stata una vera e propria sommossa popolare che poi è stata fomentata dalle cancellerie straniere per interessi altri. Però sul piano nazionale appunto questa sommossa popolare ha visto in primissimo piano sostanzialmente due città, Zintan e Misrata. Zintan perché è stata Misrata è stata la prima città ad insorgere nell'ovest, perché appunto la rivoluzione è partita a Bengasi il 15 febbraio, a Tripoli si è avuta la prima manifestazione il 17, però Tripoli è sempre rimasta assolutamente sicura, la gente ha continuato a lavorare, ad andare a scuola fino praticamente al giorno della morte di Gheddafi. A Misurata si è avuta la prima sommossa popolare contro il regime nell'Ovest, quindi è stata assediata per 3 mesi, è rimasta sotto assedio e conta, purtroppo loro oramai dicono quasi vanta, il più alto numero di vittime. No? Quindi Misurata ha tenuto testa per 3 mesi ed ha vinto, ha scacciato le forze gheddafiane rivoluzionarie ed è, diciamo, la città rivoluzionaria per antonomasia. Insieme a Misurata, che è stata la prima, Zintan ha uguale valore, perché a maggio, poco dopo soli due mesi, si è rivoltata contro il regime, nonostante il regime avesse, come dire, fatto l'occhiolino agli Zintan per far arrivare loro tanti soldi, tanto equipaggiamento per combattere con il regime. Invece loro hanno detto di no e hanno anzi, sulla montagna Nafusa, dove si trova Zintan, organizzato i campi di addestramento per tutti i ribelli. Tutti i ribelli si sono appunto addestrati nei dintorni di Zintan. Quindi alla fine della rivoluzione le due città con più peso rivoluzionario, tra virgolette, sono rimaste Zintan e Misurata. Queste due città all'inizio, diciamo, si adoravano, però è scattata quasi immediatamente, alla fine del 2011, una guerra per il potere. Quindi questa guerra del potere, per il potere, ha retto per 2 anni, diciamo, è stata una guerra combattuta a colpi quasi diplomatici nel Parlamento eletto a metà del 2012, appunto quando è stato eletto il Congresso Generale Nazionale. Gli Zintan avevano un tot numero di Congress Members, i Misuratini avevano un altro numero di Congress Members, però poi piano piano queste due città, in questa guerra per il potere, in questa guerra per il territorio, si sono allontanate sempre di più, arrivando ad una frattura non più colmabile. E sul piano politico in primis, che cosa è successo? Che i Misuratini si sono legati in maniera vincolante, mi dispiace dirlo, con i Fratelli Musulmani, che è un partito, non sono, appunto, parliamo sempre di un partito che ha un blocco ben preciso, rappresentato in Libia dal partito Giustizia e Libertà. E appunto i Misuratini sono avvicinati alla Fratellanza Musulmana, che è un network internazionale partitico. In Tunisia c'è Ennahda e in altri paesi si chiama in un altro modo, ma sono sempre Egitto, loro, e fanno capo in Egitto è Morsi, per intenderci, però fanno quasi tutti quanti capo al Qatar, perché appunto il Qatar nella rivoluzione del 2011 ha visto oltre a fomentarla, ci ha visto l'occasione per ristabilire l'asset, le forze di potere nella regione, come dire, prendere in mano le redini della regione orientale, scacciando, diciamo, la supremazia mondiale.
A proposito di questo, ti volevo chiedere, a prescindere dagli elementi, dagli equilibri interni, però sicuramente c'è una influenza esterna alla crisi libica, e appunto tu mi accennavi al Qatar, ma anche altre potenze regionali, come anche interessi che vengono da fuori. Quindi come si interfacciano, diciamo così, con la situazione interna questi interessi appunto esterni? Quanto pesano e quanto condizionano l'evoluzione della crisi libica?
Diciamo che la crisi libica si può leggere solo come il frutto di una convergenza di interessi territoriali e internazionali. Mi riferisco alla sommossa popolare del 2011 che ha scacciato il regime di Gheddafi. Quindi chiaramente molti dei combattenti della prima ora mi hanno detto nel corso del tempo, Nancy, ci hanno preso in giro. Ci hanno preso in giro, sono stati bravi a farci credere che le cose sarebbero andate diversamente, nel senso che in primis la gente, buona parte della popolazione era stanca di Gheddafi, però era pur sempre una minoranza, no? La gente che non accettava il regime di Gheddafi era assolutamente una minoranza in Libia nel 2011, però chi osteggiava, non era con Gheddafi, era comunque anche rappresentava anche la parte più forte, no? L'anima più forte del paese, tutti quelli che, come dire, davano il loro beneplacito al regime erano e sono persone che avrebbero preferito come dire non complicarsi la vita. Sono veramente pochi quelli che adoravano e adorano la guida suprema, l'allora guida suprema Gheddafi, in maniera, come dire, attenta. Quindi che cosa è successo? Che questo zoccolo duro dell'opposizione sotterranea contro Gheddafi ha deciso di ribellarsi, sempre pensando che come dire era arrivato il momento propizio, considerata la vittoria, come dire la sconfitta di Mubarak in Egitto, di Ben Ali in Tunisia. Quindi, come dire, molto romanticamente hanno creduto di poter sconfiggere il regime e salire sul carro della democrazia, e qui non voglio, come dire, soprassiedo rispetto al valore, al significato della parola stessa democrazia, sarebbe un capitolo a parte, però romanticamente ci hanno creduto, hanno imbracciato le armi e hanno combattuto contro Gheddafi. Addirittura molti di loro mi hanno detto e mi continuano a ripetere: noi neanche avevamo paura anche di sognare, non osavamo neanche sognare la fine del regime, perché eravamo sottoposti ad un lavaggio di cervello, del cervello talmente tanto sistematico, talmente tanto violento, che avevamo paura anche di sognare la fine del regime. Un signore una volta mi ha detto: quando io passavo con la macchina vicino Bab al-Azizia, che era appunto la residenza di Gheddafi, oggi distrutta, io cercavo, mi concentravo per cambiare, per, come dire, guidare i miei pensieri in un modo piuttosto che in un altro, perché avevo paura che avessero addirittura il potere di leggere.
C'era un condizionamento fortissimo, certo.
Quindi era un condizionamento talmente tanto forte che appunto loro improvvisamente, cioè che molti ragazzi, molta gente improvvisamente ha trovato il coraggio di ribellarsi. Ha trovato il coraggio di ribellarsi e lo ha fatto in maniera molto romantica, senza pensare appunto alla redistribuzione del potere. Questo è venuto dopo, però sul momento chiaramente le forze internazionali hanno cavalcato quest'onda, perché poi alla fine, al di là, cioè, hanno, come dire, a loro serviva che qualcuno sul territorio iniziasse a combattere per dichiarare la no-fly zone e iniziare appunto a mettere in moto, oliare la macchina di guerra a cui tutti poi abbiamo assistito. Come sappiamo, l'operazione NATO partita il 19 marzo del 2011 è partita fondamentalmente sulla scorta di una menzogna. Questi 10.000 corpi ritrovati in delle fosse comuni sulla spiaggia, in realtà non era reale, questa notizia era un fake partito sentito su Twitter, che però è bastato alla diplomazia internazionale per dichiarare guerra contro il regime di Gheddafi.
Lo fecero già con la Jugoslavia, quindi insomma.
Certo, certo. Poi si è scoperto che l'holder, il titolare di questo account Twitter, altro non era che un libico che viveva a Parigi, se non erro, e invece si era spassato su Twitter per un membro della Commissione Europea contro i crimini di guerra, insomma chiaramente un falso. Però comunque quella immagine, quella fotografia su Twitter ha fatto il giro del mondo ed è riuscita ad ottenere effetti sperati, a legittimare una guerra contro il regime di Gheddafi. Quindi chi c'era? Chi è saltato su questo carro per la rivoluzione, no? Chi è che si è proposto di esportare democrazia in Libia senza poi neanche riuscire a considerare effettivamente, calcolare le conseguenze come stiamo vedendo oggi? In primis, ma questo è una mia analisi, quindi è assolutamente un punto di vista personale, ripeto, il Qatar. Per quale motivo dico il Qatar? Il Qatar perché negli ultimi 20 anni si è arricchito ad un livello tale da poter per la prima volta proporsi come potenza regionale. Fino ad allora ha dovuto subire l'influenza americana anche sullo scacchiere regionale, quindi regione medio orientale fino al Golfo. Invece per la prima volta appunto ha capito che era arrivato il momento di scalzare gli americani sul proprio territorio. Secondo me viene accreditata maggiormente da quello che è successo in Egitto. Cioè l'Egitto, il Mubarak, poteva essere deposto democraticamente, tra virgolette, solo 5-6 mesi dopo, perché le elezioni presidenziali in Egitto erano previste, se non erro, a novembre, e la rivoluzione è scoppiata a febbraio. Quindi non vedo per quale motivo, se fossero stati solo gli americani, che comunque detenevano tutto il potere militare in Egitto, perché gli americani sono quelli che finanziano l'esercito egiziano, non vedo per quale motivo avrebbero dovuto, come dire, esporsi in questa vetrina di sangue, quando in realtà avrebbero potuto usare il famoso soft power e mettere il loro burattino in Egitto solo qualche mese dopo. Da cui credo, quindi le spinte sono state più regionali e nazionali che realmente internazionali e americane. Quindi secondo me in primis c'è stato il Qatar. L'America, il Qatar da una parte, dall'altra parte la Francia, che nel frattempo stava perdendo colpi in Libia, questo soprattutto in un'ottica petrolifera, dal punto di vista della redistribuzione dei pozzi di petrolio in Libia.
È stata la prima a spingere per l'intervento, infatti. La Francia fu la prima a spingere per l'intervento.
Certo, sì. Certo. E addirittura, mi ricordo, Sarkozy ha dichiarato guerra alla Libia il 19 marzo, che era anche un sabato, cioè poteva aspettare almeno il lunedì, come dire, però non hanno veramente voluto attendere neanche un giorno in più, perché volevano la leadership di questa operazione, chiaramente. Infatti i paesi favoriti nella Libia di Gheddafi dal punto di vista petrolifero erano l'Italia, la Cina, la Spagna, l'America, ma non la Francia. Quindi, come dire, era anche una sorta di campagna elettorale per Sarkozy la Libia. Poi è andata male, perché è venuto fuori anche lo scandalo dei finanziamenti illeciti da parte di Gheddafi per la campagna elettorale di Sarkozy in tutto ciò. Quindi che cosa è successo? Che appunto da una parte c'era il Qatar che voleva ridefinire le forze nella regione, dall'altra c'era la Francia e chiaramente la Francia si è portata dietro l'Europa e l'America in qualche modo non poteva starsene a casa, ha deciso di prendere parte anziché rimanere, come dire, in futuro rischiare di rimanere di rimanere fuori dai giochi. E quindi sì, poi in Libia sono arrivate le potenze internazionali che hanno aiutato il blocco dei ribelli che piano piano si è rafforzato, perché chiaramente, ora permettetemi questo parallelismo storico, ma è quanto di più importante secondo me ci sia per capire che cosa è successo in Libia, per chi non ha fatto esperienza, non ha un'esperienza personale del territorio. In realtà in Libia non è successo altro che quello che è successo anche in Italia durante la guerra di resistenza contro il fascismo. È chiaro, c'era un accordo con gli americani e quindi, come dire, i ribelli libici come i partigiani italiani si sono sentiti con le spalle più grosse e quindi hanno stretto i denti e sono arrivati fino alla fine dei combattimenti, fino alla deposizione del regime. E quindi, come dire, hanno deposto il regime con l'aiuto militare della NATO e della NATO in generale, però possiamo dire di tutte le cancellerie internazionali, non è neanche più corretto dire occidentali, perché ripeto c'era tutto l'interesse anche dei paesi del Golfo che avevano le mani in pasta, anche gli Emirati Arabi. Infatti non a caso la propaganda di guerra è stata definita la strategia di marketing della sommossa del 2011, è stata definita in primis da Al Jazeera, che altro non è se non Qatar, certo. No? E poi tutto è stato a seguire.
Senti, Nezio,
gli hanno vinto. Sì. Cioè,
siccome purtroppo, come al solito, il tempo c'è tiranno, però sì, volevo in maniera più succinta affrontare alcuni aspetti della questione. Tu stavi accennando adesso al discorso degli interessi appunto delle petromonarchie e quindi mi viene in mente la questione del petrolio. Dopo la rivoluzione la Libia riuscì a portare la produzione del petrolio quasi a livelli pre-rivoluzione, adesso invece non è più così, cioè sul mercato del petrolio manca l'apporto chiaramente della produzione libica, e questo forse può in qualche maniera qualcuno può aver avuto interesse a che ciò accadesse, rispetto sia alla potenzialità inespressa della produzione petrolifica libica, sia sul fatto che la mancanza dell'apporto della produzione libica possa aver fatto aumentare il prezzo del petrolio.
Innanzitutto non è esattamente vero. In questo momento la produzione di petrolio in Libia è in forte aumento. Innanzitutto, la battuta d'arresto subito dopo la rivoluzione, come tu hai detto, nel giro di qualche mese la capacità di estrazione e di export ha raggiunto quasi i livelli pre-rivoluzionari. Che cosa significa? Significa che ha raggiunto gli oltre 1.600.000 barili di petrolio esportato al giorno, a fronte se non erro di 1 milione, dei 2,5 milioni esportati prima della rivoluzione. Però è pure vero che appunto i risultati erano risultati comunque assolutamente ottimali rispetto all'assenza di Stato, all'assenza totale di forze di sicurezza sul territorio, laddove appunto le milizie hanno pieno potere nel paese. Che cosa è successo? È successo che la prima crisi petrolifera reale nel paese si è registrata con il movimento federalista, quando appunto i federalisti hanno chiuso tutti i terminal ad est del paese, Bregaras, Lanuf, Azadia e quant'altro. questa per circa un anno la Libia non è stata in grado di esportare, e quindi anche le attività di estrazione nei campi si sono ridotte, perché appunto non potevano rimanere a regime. Che cosa è successo? Che appunto poi l'attuale premier di Tobruk, diciamo, Al-Sinni, che ha succeduto Zidane, ha chiuso subito un accordo con i federalisti. In realtà Zidane stava cercando di chiudere con i federalisti, però ci sono stati, come dire, la fratellanza musulmana è stata un po' più forte, voleva fuori Zidane, perché Zidane stava appunto riuscendo a chiudere con i federalisti. Zidane è caduto e Al-Sinni comunque ha continuato, ha proseguito su questo percorso, in questa direzione. Ha chiuso il percorso, l'accordo con i federalisti, che infatti sono usciti di scena. Dal punto di vista mediatico i federalisti non sono più da nessuna parte, però in realtà sono loro che hanno poi definito la situazione politica attuale, politico-militare. I federalisti della Cirenaica sono il sostrato del Parlamento insediato a Tobruk, e sono appunto rappresentati dal governo tecnico di Al-Sinni, e sono in qualche modo comunque legati anche ai poteri forti dell'ex regime. Questo cosa significa? Questo significa che il Parlamento di Tobruk, quanto il Parlamento di Tripoli, entrambi non sono tecnicamente legittimi, sono entrambi illegittimi, però le potenze internazionali, ossia le cancellerie internazionali, America, UK, Francia, Italia, hanno tutti quanti riconosciuto il Parlamento di Tobruk. Per quale motivo? Perché è sotto la loro competenza territoriale la maggior parte degli asset petroliferi libici, il campo di Al-Wafa, il campo di Al-Sharara nel deserto, tutti i terminal a est. Gli unici invece, come dire, le forze misratine, che in questo momento controllano la capitale, politicamente parlando sono rappresentati dal Parlamento uscente e da questo governo autoeletto di Al-Hassi, loro in realtà che cosa controllano? Controllano i palazzi a Tripoli. Anche quelli hanno il loro valore, come la banca centrale libica, come l'NOC, il National Oil Corporation, ma alla fine della fiera parliamo di istituzioni che in qualche modo non ricadono sotto il controllo, sotto l'autorità del Parlamento, del governo, ma sotto la Corte Suprema Nazionale, che nel frattempo non fa altro che posticipare le udienze, posticipare le decisioni, perché rischiano, come dire, di far scoppiare la scintilla, certo, finale, e di aprire lo scenario ad una guerra totale.
E poi in ballo ci sono anche le prossime concessioni di estrazione petrolifere, che evidentemente nessuna autorità in questo momento può assegnare, quindi c'è anche questo stato.
Però è pure vero che cosa sta succedendo in questo momento? In questo momento succede una cosa molto molto particolare e interessante, che appunto, siccome la Libia ha due parlamenti e due governi, e gli assets libici sono gestiti da due autorità al di sopra dell'organo legislativo ed esecutivo, che cosa succede? Che queste due autorità, la National Oil Corporation, che appunto gestisce l'estrazione e l'export del 2% del petrolio che la Libia dovrebbe, da accordi OPEC, cioè da accordi, rimettere nel mercato OPEC, queste revenues vengono poi gestite dalla Banca Centrale della Libia, che in questo momento per evitare emorragie e corruzioni non gestibili, sono state, questi assets, anche la Banca Centrale della Libia è stata esautorata in parte dei propri poteri, e in pratica tutto è stato congelato e viene in qualche modo viene gestito o comunque protetto, non so quale termine preciso usare, da una banca americana in America. Quindi sono poi gli americani effettivamente a
ad avere il rubinetto, certo.
Scusami?
Ad avere il rubinetto, sostanzialmente.
Certo, certo. E sono loro che, come dire, fanno da guardia ai soldi, agli asset libici. Quindi la situazione è di completo stallo, certo. A livello nazionale. A livello internazionale, alla fine della fiera, sì, gli americani si sono guadagnati la nomina di detentori, ma più che di detentori, di guardiani degli asset. Quindi certo. Sono loro che fanno da guardiani, e al momento il governo, proprio di due giorni fa, la notizia di una ulteriore riduzione del budget messo a disposizione del governo libico per via appunto del mancato guadagno sulle revenue del petrolio. Però appunto, che cosa sta facendo in questo momento la banca centrale libica? Garantisce solo stipendi al Parlamento, ad entrambi i parlamenti e ad entrambi i governi, senza mettere a disposizione, senza erogare poi di fatto fondi per programmi, per attività diciamo programmatiche. Quindi al momento chi è parlamentare o deputato
ha lo stipendio garantito, stipendio, certo. Senti Nancy, purtroppo il tempo appunto è tirano, sono già le 18, dobbiamo chiudere, peccato perché poi ci sarebbero anche altri temi che insomma che avremmo volentieri approfondito, casomai ci sarà un'altra occasione. Io comunque ti ringrazio insomma di queste informazioni che ci hai dato e quindi insomma ti saluto e magari ci risentiamo in una prossima occasione dove potremo approfondire o seguire ulteriormente l'evoluzione della situazione in Libia.
Volentieri, volentieri.
Ciao,
quando
a presto.
Volete. Ciao, ciao, buona serata.
E allora si sono fatte le 18:02, abbiamo ascoltato questo lungo intervento di Nancy Porzia, che è una giornalista freelance che è a Tripoli, insomma, che ci ha raccontato, ci ha dato un bel po' di notizie sulla Libia, notizie che vengono appunto, che qui arrivano un po' con il contagocce. E quindi questa finisce qua, questa puntata di Radio Africa dedicata in gran parte appunto al racconto della situazione libica, ma naturalmente rimanete sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché fra non molto inizierà Sol Pinas e il suo jazz. Thank you.
African diaspora, we need you. Diaspora, Man Africa diaspora, we need you.
They took us far away from home on the ship across the ocean. We can never to be free again. In every field and every town, we remember. Remember.
Diaspora, African diaspora, we need you. Diaspora, Mam Africa diaspora, we need you. Diaspora, we need you.